And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Hai chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buongiorno, buongiorno a tutti, è un pre-sabato coi fiocchi.
Allora, sarebbe coi fiocchi se non fosse che abbiamo subito delle pressioni inaccettabili, soprattutto da parte di voi ascoltatrici e ascoltatori, contro la nostra arte, diciamo, recitativa. Siete scagliati a peso morto contro la commedia dell'arte che abbiamo riportato in auge dopo secoli di ombra, di oblio.
Una delle arti più preziose del mondo, del teatro. Quindi noi siamo degli appassionati furibondi di teatro, sempre lì tra essere o non essere.
Essere, sì, sempre in mezzo ai problemi. Eppure, niente, ci avete impedito di andare avanti in questa nostra opera di riscoperta della commedia dell'arte. E quindi oggi decretiamo il ritorno nelle tenebre di Arlecchione e di Smanella.
È giusto così, perché comunque oggi è il venerdì grasso, domani si concludono i festeggiamenti, sì.
Domani sabato.
Domani si concludono i festeggiamenti, quindi comunque diciamo che il nostro l'abbiamo fatto, abbiamo raccontato la commedia dell'arte, ma con essa anche i grandi dialetti, le tradizioni locali del Veneto, degli simpatici amici napoletani. E delle capriole, delle acrobazie, sì. Però è finita.
E purtroppo è finita, e comunque siete voi responsabili, sarete un giorno chiamati a testimoniare e cercare di salvare la vostra anima davanti al tribunale dell'arte, al tribunale delle maschere regionali,
sì, sì.
Presieduto da Balanzone.
E da Matteo Zamorani Alzetta, che salutiamo e ricordiamo sempre come, con grande entusiasmo, come grande interprete delle maschere regionali.
Francesco Valle, il nostro cameraman, il nostro regista di Ugole d'Horror, più che regista, direttore della fotografia di Ugole d'Horror e producer, ci manda fotografie da alcuni incroci di Napoli, fotografie oggettivamente orrende, come probabilmente orrenda la sua esperienza nel capoluogo campano per via del lavoro che sta facendo, cioè il gobbista di un duo comico che non nominiamo.
Preferiamo non citare, sì. Ci dobbiamo sciacquare la bocca.
Sì, con il colluttorio, sì.
Allora, oggi una puntata, come avete forse iniziato a capire, di quelle un po' frizzanti, un po' fatte di grande improvvisazione.
Grandissima improvvisazione.
Di tematiche che maneggiamo scarsamente, ma di cui parliamo comunque fingendoci degli esperti. Una puntata di quelle lì.
Una puntata in cui, visto che Davide Facchini ha lasciato aperto il suo Facebook, potremmo anche divertirci per fargli degli scherzi, visto che è carnevale.
Quindi
chiediamo forza Inter.
Chiediamo agli ascoltatori: che cosa possiamo scrivere nello statement di Facchini, facendogli uno scherzo tra i più divertenti degli ultimi anni.
Dai, cosa si fa quando il tuo collega lascia il Facebook aperto?
Tra l'altro, approfittando anche di una sua invalidità temporanea, grazie alla quale non ci potrà picchiare.
No, esatto, perché c'è un braccio in tutto fasciato, perché come ben sapete siamo una redazione di casi umani. Lui ha la spalla rotta e io il ginocchio.
E io bravo Alone, quel gesto così che voglio dire, un cicciolone.
Non ho detto niente, Disma.
Con quelle, gonfiato le guance come per dire tu sei...
Mi stai accusando, ma non è vero.
Un cicciolone. Ebbene sì, perché io sono a Bari... Positive.
Body positive, body bravo Disma.
Mi ingozzo come un maiale e me ne vanto. Ieri sera, posso fare un piccolo racconto? Allora, ieri sera...
Prego, prego, vadi, vadi.
È andata in scena una serata incredibile nella quale il sottoscritto, insomma, ha tirato fuori tutta la sua cultura da antropologo.
Ah, grandissimo.
Raccontando, insomma, esperienze, studi di antropologia, esperienze sul territorio di Milano, intorno a Milano, con questi... incroci di modelli culturali e questi racconti senza tempo così belli che addirittura il collega Cegna che salutiamo
che si aggira per gli studi, sì,
un ratto impazzito, e è venuto e mi ha detto: Disma, ti devo fare i complimenti per ieri sera.
Pazzesco. Hai ricevuto la Legion d'Onore degli Antropologi ieri?
Una corona d'alloro,
sì.
Ad onorem, sì. La uso per l'arrosto.
Hai brandito il tuo bastone nodoso?
Ieri l'avevo dato a Zacca, che era in regia, e lo picchiava sulla testa del pubblico. E insomma, oggi più tardi parliamo di Europa, Ale, di Europa, questo luogo dell'anima, ma anche un luogo fisico, perché è un continente, uno dei cinque. Di sei, potremmo dire, continenti.
Sì, diciamo più o meno, il sesto. Sei mai stato in Antartide?
Con Skype, sì.
È vero, anch'io sì, forse. Sì. Siamo stati anche nello spazio. No, non eravamo nello spazio.
Non eravamo nello spazio.
No. Abbiamo parlato con gente che è stata nello sì. spazio.
Vogliamo ricordare quali sono i continenti? Magari.
Ah, allora, il vecchissimo continente,
sì.
l'Africa. L'Europa.
Vedi, qua c'è già di base.
Il continente nero è l'Africa. Paraponzi Ponzi Pa, scusa. Poi c'è l'Asia,
questo luogo...
Universo di profumi.
Sì, di sapori, sì. Di culture che si incrociano.
Incrocia,
perché tra l'altro l'Europa è semi-monoculturale, se vogliamo, tradizionalmente. Invece l'Asia è capace di grandi confronti.
Grandi confronti. L'Africa poi ancora di più. Quante lingue si parlano in Africa?
Sei.
Ma no, sei milioni.
Cioè, il francese, ma l'inglese, il tedesco. Sì. Perché sono
come
stati...
sei eurocentrico. Poi c'è le Americhe. Sono due.
Sono due. Alcuni dicono
tre.
Quattro.
Quattro, dove quattro? Come fanno a essere quattro?
Le isole, gli arcipelaghi.
No, capito, c'è la Caraibi. Il Nord America, la Mesoamerica e il Sud America.
Sud America.
E il centro e il sud sono America Latina insieme.
Quindi sono tre.
Tra l'altro, però anche il nord è un po' America Latina, perché il Messico è America Latina ma è nord.
Tra l'altro, vedi che Cegna continua a passare come uno squalo qua, hai sentito che parliamo di Messico.
Messico. Poi c'è l'Oceania, che Oceania. Qualcuno dice l'Australia. Però
gli ignoranti.
Perché allora la Nuova Zelanda è senza continente?
Cari miei, Bali. È Asia.
Bali è Bali Asia. Bali. No, la Papua.
Papua
perché la Nuova Guinea è mezza Asia e politicamente mezza Oceania, sì. Ma dal punto di vista
amministrativo, dal punto di vista geografico
è Oceania.
E noi stiamo parlando solo di geografia e di mappe, non di geografia culturale, geografia storica. Potremmo aprire poi dei capitoli ulteriori.
E infine c'è il più grande deserto del mondo.
Il Gobi.
No, l'Antartide. L'Antartide è il più grande deserto del mondo.
Deserto ghiacciato.
È ghiacciato, ma comunque deserto.
Sai cosa c'è sotto quello strato di ghiaccio? Magari c'è un cuore che pulsa.
Beh, no, c'è la cosa, innanzitutto.
The fog.
E poi ci sono delle astronavi. Astronavi, sicuro.
Due.
Più di due.
Ci sono gli Elohim e gli alieni grigi.
Sì, grigi e... perché là comunque 6 mesi di buio e non è, è difficile prendere il sole.
E poi c'è l'ingresso agli altri alieni alle porte del monte Himalaya. Sai che c'è una caverna che entri negli dagli alieni. Ci sono,
il monte Himalaya è come dire il monte Alpi. C'è una cosa di ignoranza. Sono degli alieni che non hanno aperto libro. Sono antipaticissimi, tra l'altro. Si credono di essere chissà chi, non sanno niente.
Sotto il monte Himalaya c'è una caverna, che c'è un ingresso praticamente, sì. E ci sono tutti questi alieni. È vero, eh? È proprio, ci sono dei documentari in proposito. Ma tutto questo che stiamo raccontando partiva dal fatto che oggi parleremo della nostra cara Europa. Vecchia Europa.
Nostra cara vecchia Europa all'interno del progetto europeo A Brave New Europe,
yes.
Di cui Radio Popolare è partner. E oggi parleremo di un concetto un po' difficile, che però, come dire, è una specie di ascensore sociale bloccato, però elevato al livello statuale.
Sì.
Una roba di questo tipo, cioè delle contraddizioni del capitalismo e della nostra economia di mercato, diciamo, a livello molto più alto che non quello delle nostre piccole vite di piccoli scarafaggi.
Merdosi.
Che razzolano nel guano, sì.
Degli stercorari. Allora, Massimo ci chiede, ma Cegna, mollo tutto, Cegna Edition è già finito? No, avanti.
Capito, mollo tutto, Cegna Edition, non è che però poi questo gli impedisce di tornare qui dai suoi amici,
sì.
Ogni tanto arriva
a darci dei 5 alti, sì. Poi c'è chi contesta, insomma, la nostra colta ricostruzione della geografia terrestre, sostenendo che i 5 continenti ora sono 6, come diciamo noi, ma per un altro motivo: 2 nuovi e 1 cancellato. Tutto ciò lo ha preso Carlo dai libri dei figli,
sì.
L'America vale 2.
Sì, nord e sud.
Nord e sud. Eurasia è 1. Poi hanno promosso continente l'Antartide. E a sto punto però sono e l'Africa, vabbè, 5. Quindi a me fa piacere questa cosa dell'Eurasia, perché io amo molto l'Asia, in particolar modo Koh Samui e le spiagge di quella zona.
Beh, questo vuol dire che allora gli Urali non contano più niente. No, perfetto, benissimo.
Andiamo avanti così.
Sì.
Tanto c'è l'Himalaya.
C'è il monte Himalaya, certo. Ci basta a tutti, a noi e agli alieni.
Ecco. E allora, con questa consapevolezza, ci dirigiamo... Cosa c'è?
Scusa, ho aperto il mio Facebook e ho un ricordo di... Sai che Facebook fa vedere ricordi? Di 8 anni fa, con Massimo Lopez che fa il cangurotto.
Eccezionale. Sì. Eccezionale. Salutiamo... Sappiamo che ci ascolta tutti i giorni, Massimo è un amico, lo salutiamo. E salutiamo anche voi per alcuni minuti, perché ci ascoltiamo un pezzo da favola che Alone in particolare ama. Stiamo parlando dei Metallica.
Ah, forse vado a vederli quest'anno, eh.
Ah, a Reggio?
No, a Reggio ci sono gli AC/DC che vado sicuramente a vedere. Dopo il 25 maggio, dopo 4 giorni, 29 maggio, a San Siro, Ippodromo La Maura, ci saranno in Medallaga.
Ma ce la fai con
quella? E spero di andarci. E non mi opero apposta per vedere i concerti.
Hai capito.
Ritardo tutto.
Sacrifichi la tua...
Alone Edition.
Sacrifichi la tua vita. A proposito di operazioni, l'altro giorno sono andato dall'osteopata.
Sì. E... Finalmente, Disma, ti avevo consigliato di andarci anni fa.
Ti ringrazio. Adesso, vabbè, ancora non vedo i benefici. Comunque, la cosa interessante è che anche lui, come già accadetto,
a case
con un altro medico che non ricordo, mi ha definito un semidio, perché ha detto che ho questi quadricipiti eccezionali da minotauro, enormi, muscolosissimi. Mi ha detto: tu potresti spostare il monte Himalaya con i tuoi quadricipiti,
se solo esistesse.
Ma sì. Attenzione, hai la testa compressa.
Aia. Quindi, è un altro modo per dire che sei un tarlucco.
No, compressa dallo stress. che mi causa il lavoro, lo stare con te, eccetera.
Lo so, perché arrivo sempre in ritardo.
E quindi praticamente ho questa testa compressa a punta e dei muscoloni alle gambe.
Testa di cono.
Quindi. Testa di cono. E questo doppio superpotere che posso infilare la testa nei pertugi.
Spingendo con le gambe, le gambe fortissime.
Esatto. Oggi facciamo un video.
Guarda, facciamolo direttamente
adesso, va bene. Ci ascoltiamo i Metallica. 13 e 10 minuti, Radio Popolare, sempre qua, sempre in diretta con Disma Pestalozza e Alone Diegoli.
Tra poco si parla di trappola dello sviluppo, quello che dicevamo prima, insomma, le contraddizioni del mondo capitalista a livello di società grosse, e quindi ci eleviamo un pochino rispetto ai nostri ombelichi di miserabili bloccati almeno due dell'ascensore sociale. Poi ci sarà un giornale radio più lungo del solito, perché nel mondo, in Italia e nel mondo sono successe cose importanti, ovviamente come al solito quasi sempre purtroppo orribili. In particolare, ma ne avete già sentito parlare, un grave incidente sul lavoro a Firenze e poi la morte dell'oppositore di Putin, Navalny, nel carcere in Russia dove era detenuto. Ci saranno approfondimenti nel giornale radio che durerà di più, quindi vi volevamo dire, perché poi dite no, ma poveri Mabelli, siamo orfanelli di poveri Mabelli. No, non preoccupatevi, oggi un GR 1330 in versione long.
Cerchiamo di collegarci con l'Europa, un continente vicino e lontano.
Ci siamo dentro,
stesso,
scusa, pieno.
Appunto, vicino.
E lontano dove?
Lontano dal cuore, ma vicino nell'amministrazione.
Eh sì,
nell'amministrazione
che ci
pubblica.
Obbliga a fare delle cose. Questo collegamento ce l'ha chiesto l'Europa.
Sì, e quando l'Europa chiede, di Smealone,
rispondono, ya!
Perché IAT? È francese, la lingua della diplomazia. E
chi è che comanda in Europa?
Tedeschi. L'Italia con quel suo sottobosco di funzionari,
di funghi,
nascosti
proprio, sì. No? Nascosti tra i meandri dei nostri redditi, sì.
Allora, riproviamo a collegarci. Voi ormai siete avvezzi e sapete capire quando ci sono questi momenti in cui noi furiosamente telefoniamo agli ospiti
che non
rispondono e continuano a non rispondere, e hanno sicuramente delle ragioni. Potremmo lanciare per esempio un quiz: quale ragione potrebbe spingere un ospite a non rispondere alla telefonata della vita, alla telefonata di Poveri Mabelli?
Perché quando Poveri Mabelli chiama una volta,
è come l'Europa,
sì, più o meno. È come la fortuna quando ti bussa alla porta, devi aprire, devi prendere il treno al volo, come il treno per il Darjeeling. L'hai visto, sì, il film, no? Quando corrono
molto bello
dietro, sì. Un po' palloso, devo dire,
però molto
poetico. Sì, no, è piaciuto molto. E vabbè, i grandi attori, insomma, e quando alla fine prendono il treno, che poi tutti sti treni che vanno piano piano in India, e loro ci saltano su,
ed è un po' la metafora della vita,
sì,
prendere quel treno che poi magari non ripasserà, così come non risponde ancora il nostro ospite col quale appunto dovremo parlare di temi importanti. Credo che però al posto del nostro ospite noi si possa avere altri ospiti, come per esempio... Pronto! La nonna Tina, T-I-N-A.
Non sono l'Europa.
Buongiorno, non è l'Europa?
No, sono europea, però non chiamo io adesso come Europa.
Non chiami.
Volevo
come Europa.
Ringraziarvi per il calendario.
È arrivato?
È arrivato il calendario?
È arrivato ieri, l'ho trovato ieri pomeriggio nella cassetta della posta.
Fantastico.
Grazie a voi. Grazie, Alone.
Prego, figurati.
Quando mando il messaggio, la mail non rispondi mai tu.
Risponde di Disma.
Risponde Disma.
Risponde Disma.
Ascolta,
sì.
Ascoltate, sì. La scritta che c'è dietro è per tutti uguale, l'avete fatta prima.
No, è per te.
Perché... È mia?
Certo, abbiamo lasciato lo spazio vuoto per poter fare delle dediche personalizzate.
Allora, Tina, spieghiamolo per chi non lo sapesse. Sì. Poveri Mabelli ha creato un calendario esclusivo in 15 copie, di cui una te la sei aggiudicata tu, e tra le varie bizzarrie c'è una pagina dedicata alle dediche, per l'appunto. Sì.
No, io pensavo che magari fosse già scritto tutto uguale, poi con le fotocopie così, e poi mano a mano mettevate il nome In alto, invece no. Ah, grazie mille. Figurati. Ma la mente chi è? Disma o Alone?
Siamo una mente unica, siamo una sorta di molosso a due teste con dei quadricipiti enormi.
No, però ieri sera ti ho sentito Disma. Non è che sono molto colta come voi, però ho seguito.
Questo è difficile, cioè, essere colti come noi effettivamente è un traguardo molto arduo.
5 anni ormai la mia mente va.
Hai apprezzato come so passare dal registro comico a quello accademico, così.
Ma invece non
in un battito
la gente che dice che non va bene, invece anche l'arte lì,
anche
che
la commedia dell'arte,
purtroppo guarda, abbiamo subito queste pressioni veramente molto antipatiche.
È stata una petizione su change.org, sì.
Purtroppo però noi dobbiamo anche guardare i dati d'ascolto, per cui dobbiamo dare retta.
È il motivo per cui ci salutiamo adesso.
Che vi guarda e che vi ascolta.
Grazie, nonna Tina.
Ciao Tina, a presto. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Controlla bene sul calendario perché, come sanno i pochi che se lo sono aggiudicato, sono segnalati con delle corone i giorni dei compleanni.
Tra l'altro, uno arriva tra poco.
Esatto, fra 10-11 giorni arriva il compleanno di Alone, il mio 12 ottobre. Ricordatevi, come ogni anno, di mandarci dei soldini, dei regali.
Mance,
insomma,
mancine.
Esatto.
Cose di questo tipo, regali e apprezzamenti, anche tipo biglietti d'auguri, fate voi.
Sì, no, più grandi regali. Non so se abbiamo delle novità dall'Europa, dalla bandiera blu a...
Strasburgo non dice niente, neanche Bruxelles, no.
Io ci riprovo nel frattempo perché, insomma, tentar non nuoce, a meno che non tenti di tirare delle testate contro un muro di lamette.
Con la tua testa a forma di cono?
Che potrebbe
potentissime gambe che possono spingere.
Perché è rimasto a bocca aperta. Ma mio dottor Pestalozza, lei ha delle gambe.
Antropolog Pestalozza.
Lei ha delle gambe potenti come un semidio.
Non ha detto nulla sul resto, invece. Non ti ha dato dei consigli? Magari delle raccomandazioni sul fatto di, come dire, alleggerire qua e là
la spina dorsale.
Un po' affaticata.
No, non me l'ha detto. Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo collegati con l'Europa, Alone.
Evviva l'Europa, evviva il nostro continente, evviva Altiero Spinelli.
Con chi? Esatto, io e Altiero Spinelli e anche il padre di Romina Power. Con chi ci colleghiamo?
Ci colleghiamo con Andrea Coccia di Slow News. È lui?
È lui. Andrea?
Pronto? Non è lui?
È lui, dovrebbe essere lui. Dovrebbe sentirci, dovrebbe essere collegato, visto che è il suo numero e sul nostro telefono risplende, ma evidentemente...
Cosa succede?
Ci sono dei grossi problemi nelle telecomunicazioni.
Però tu stavolta hai deciso di provare questa tecnica veramente rischiosa del collegamento mentre dici cose.
Ma lo faccio spesso.
Spesso, sì, ma secondo me mettendo una bella canzone degli anni Ottanta avremmo potuto poi atterrare in uno degli aeroporti europei con più facilità.
Ma prima di atterrare, sai cosa facciamo? Fly away. Vogliamo via.
Vogliamo via. I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly.
finalmente Alone, abbiamo bussato alle porte di Brandeburgo,
sì.
E si sono spalancate davanti a noi queste porte di questa bella, bella Europa.
Ma guarda, l'Europa che descriviamo noi è un'Europa anche problematica oggi, perché questi danari ingenti che arrivano in continuazione, in realtà programmati con piani settennali. Non sono piani quinquennali, perché quelli erano sovietici. L'Europa ovviamente ha tutto un altro tipo di
impostazione,
quindi fa piani settennali. Arrivano molti soldi, sono i fondi di coesione europea, arrivano in tutti gli stati.
Se vuoi fare il conto,
sei un grecista tu.
Sono...
arrivano in tutti gli stati europei. L'Italia è uno di quelli che nell'ultimo programma settennale se ne becca di più, seconda solo alla Polonia. Ma questi soldi sono anche problematici da spendere, e c'è qualcuno che ha provato anche a, come dire, teorizzare alcune di questi inghippi. Quindi vede l'inghippo, ma poi ne fa una teoria, e l'ha chiamato trappola dello sviluppo.
Trappola dello sviluppo nell'Unione Europea. E noi siamo al telefono con Andrea Coccia, che ha studiato la cosa sicuramente meglio di noi due, Alone, che insomma comunque spesso ci limitiamo agli occhielli degli articoli.
Quando abbiamo tempo, figurati, siamo dei superficialoni.
Andrea Coccia di Slow News. Buongiorno Andrea.
Ciao. Buongiorno a tutti, grazie. Ciao.
Allora, la trappola dello sviluppo, questo concetto molto, come dire, anche un po' astruso, però si applica ad alcuni casi, diciamo, di zone d'Europa che si sono beccate un sacco di soldi, ma c'è un ma.
Sì, c'è un ma, nel senso che al di là dei soldi che si sono beccati, come dici tu, ci sono zone dell'Europa che crescono e zone dell'Europa che non crescono. Se guardiamo una mappa del mitico prodotto interno lordo, che dal nome sembra simpaticissimo, ma in realtà è un indicatore abbastanza austero, vediamo che per esempio l'Italia è in un profondo rosso, cosa vuol dire? Che non cresce. Dal 2001 al 2019, per esempio, sostanzialmente tutte le regioni italiane non sono cresciute, cioè il prodotto interno lordo delle nostre regioni, di cui molte hanno preso tanti soldi dall'Unione Europea in questi piani, appunto, come che li avete chiamati?
Eptennali.
Quante cose si imparano, eptennali, non crescono. Quindi sostanzialmente l'idea della trappola dello sviluppo, che in realtà è un'idea nata per descrivere altri posti, altre economie, soprattutto del sud del mondo, economie che sono arrivate a un certo punto di sviluppo e poi di colpo si sono fermate. Come a dire, siamo arrivati fin qua, ma poi non si può più salire.
Però è un'Europa a due marce questa, un'Europa che si muove, quella che un tempo era più indietro, e una che invece è paludosa, come l'Europa occidentale, l'Italia in particolare.
Sì, allora è molto complicato parlare di queste cose, perché anche gli stessi ideatori di questo indice ammettono che non è che ci dia delle informazioni univoche, non è che se diciamo l'Italia è in trappola dello sviluppo, allora ne consegue che i soldi europei non sono stati spesi bene. È un po' più complesso di così. Tra l'altro, se vediamo la mappa, emerge, come appunto dici tu, un'Europa a due velocità. La velocità più, diciamo, quella promettente ce l'ha tutta da una parte, che è l'Europa dell'Est, che partiva da dietro. Quindi un po' viene da pensare, ok, questi crescono perché non erano ancora arrivati dove eravamo arrivati noi. Vediamo fra un po' quando arrivano al nostro punto, se poi continuano a crescere. È un po' però vedere che appunto insieme all'Italia c'è la Grecia, c'è lo aspetta, ma anche la Francia, per esempio. Quindi non ci sono economie proprio, diciamo, di quelle da fanalino di coda come siamo noi sempre. Quindi ci fa un attimo pensare che magari non c'entri soltanto come usiamo i soldi, ma c'entri qualche altra cosa. Per l'Italia in particolare, quello che tutti prospettano, che tutti temono, è che c'entri l'Italia.
Sì.
Cioè questa è una condizione tipica di un paese come l'Italia, che è intrappolato un po' da se stesso in qualche modo. Perché per esempio uno degli indici che intuisce di più sull'efficacia di questi fondi è la qualità istituzionale. qualità istituzionale vuol dire quanto sono bravi i nostri amministratori, non voglio dire politici, perché poi si finisce
nella demagogia, certo.
Esatto. Ma quanto sono bravi i nostri amministratori? Ecco, i nostri non sono così bravi. La nostra classe dirigenziale è un po' scarsa e quindi...
Stando, scusami, perdonami, a questi indici, gli amministratori più bravi d'Europa, chi sono? È Orban? No, chi è che sono?
È quello, e vedi che infatti, cioè, i paradossi vengono subito al petto, nel senso che ogni realtà ha le sue regole, nel senso che se la Polonia è in crescita, non dipende probabilmente dalla sua classe dirigenziale amministrativa, che non credo che sia molto migliore di quella italiana. Ora non ho i dati, ci sono i dati anche di questo, ormai ci sono i dati di tutto, quindi anche lì si può andare a vedere, ma io sono sempre più convinto, più diciamo bazzico il tema, sono sempre più convinto che in quel caso, in quella alta velocità che da est sta facendo crescere quei paesi, sia dovuta al fatto che partivano da dietro e quindi c'era spazio, e quindi qualsiasi investimento che venisse fatto lì avrebbe creato qualcosa che prima non c'era.
Quindi si potrebbe, abbiamo purtroppo, dobbiamo dare la linea al giornale radio, oggi ne sono successe di tutti i colori nel mondo, quindi non possiamo ritardare. Si potrebbe dire in una battuta che forse potrebbe emergere un limite quasi intrinseco di questo sistema politico-economico, che cioè che arrivati a un certo punto il motore, l'ingranaggio, come dire, funziona un po' peggio?
Allora, forse allora, è una bellissima domanda che a cui io risponderei sì. Io credo che questo sviluppo abbia un limite, che è quando superi una certa soglia e quindi quando la ricchezza non si distribuisce più. Quindi quando qualsiasi investimento, prendiamo un esempio che poi di cui ne parliamo, ne abbiamo parlato spesso su Apple, la Puglia, l'esempio di Bari. Bari è intrappolata in qualche modo, però se ci vai, negli ultimi 15 anni ha fatto dei salti da gigante. Stata quasi Disneyland, costa tantissimo andarci.
Sì.
Eppure, se guardi il prodotto interno lordo diffuso, non c'è stato un aumento. Quindi il dubbio è: ok, questi soldi hanno incentivato tantissimo le infrastrutture. Adesso, se arrivi all'aeroporto di Bari, c'hai praticamente i servizi come a Heathrow, vai dovunque, però la ricaduta reale sul territorio è stata probabilmente. È andata alle persone sbagliate, ovvero se la situazione è che in pochi possiedono delle case in centro a Bari, questa è un'ipotesi,
chiaramente è la solita forbice, insomma,
forse che, quello
diciamo, dobbiamo, Andrea, ti dobbiamo salutare, c'è il GR, ma poi nelle prossime settimane continueremo a parlare del tema Europa, in particolare dei fondi di coesione. Grazie Andrea Coccia.
Ciao.
Grazie a voi.
A Andrea presto. Coccia, su Slow News trovate anche le mappe che citava. La linea al GR.
Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera, occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Joe!
di sole, disegna il tuo viso per me.
Beh.
Wow, giunte, tu sei qui con me e abbraccio la vita
con te.
Vi chiederete perché un brano di Demetro Stratos del vostro auditorium? C'è un motivo. Viva la Grecia!
Evviva! Ella, ella, ella re! Viva la Grecia!
Viva la Grecia, che oltre a essere un paese, come avete sentito prima, come dicevamo, un paese che c'ha lo sprint.
E oltre a essere anche, diciamo, il posto dove passo la maggior parte delle mie vacanze.
Paese dove vorremmo vivere, sulle isole, facendo un caso dalla mattina alla sera.
Niente proprio.
E bravi che avete legalizzato i matrimoni tra coppie dello stesso sesso. Evviva la Grecia!
Evviva la Grecia! Praticamente rimaniamo noi, la Polonia e l'Ungheria.
Sì, sì, è il terzo Reich che sì, è sulla luna.
Esatto, con, dietro il lato oscuro, sì, della luna.
Con, sì, i nazisti zombie. Allora, oggi una puntata particolare del Capibaratto, Alone.
Capibaratto, la puntata numero 4, credo.
Sì,
sì, all'incirca. Il Capibaratto è la costola di Passatel che è stata inglobata in Poveri ma Belli. Si scambiano cose, si permutano cose, ma non si vendono cose. È tutto all'insegna del gratis.
Solo gratis.
E il regalo, ovviamente, è ben... l'avevamo detto, regalo.
Si scambia, regale, si gratis.
Si regala, sì.
Gratis. Il gratis. Tra l'altro sai che ieri sera col pubblico ho urlato un viva il gratis perché è uscito... Anche ieri sera nell'antropologia c'è del gratis.
C'è del gratis? Viva, viva egli, viva esso, il gratis.
Ma prima di aprire le telefonate allo 0233 001 001, parliamo di Baratto, l'ennesimo grande successo di Poveri ma Belli nel campo del gratis e del mettere in comunicazione il tessuto sociale. Partiamo da... Silvia Bartellini, alla quale diamo il benvenuto. Silvia, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Raccontaci questo caso di
eclatante
di gratis, di cui sei regina.
Eclatante di gratis. Intanto grazie del servizio utilissimo di mettere in connessione il territorio.
Figurati.
Noi siamo una cooperativa di abitanti che ha circa 2.800 alloggi, quindi 6.000 persone che abitano nelle nostre palazzi, io compresa ovviamente. E siamo tutti in zona 9, municipio 9, quindi Dergano, Affori, Niguarda. E in questi 27 stabili spesso abbandonano delle biciclette. Allora sì. Noi parliamo di circa 100-120 biciclette all'anno.
Quante? Abbandonate completamente?
Beh, allora, alcune sono dei ferri vecchi, sì, nel senso vero del termine, altre invece possono essere sistemate e rimesse in circolo.
E guarda caso noi abbiamo la persona che guida come... Napoleone, la sua armata a Waterloo, un'associazione
no, a Austerlitz in questo caso, dai.
Un'associazione che si occupa di questo e tra poco lo introduciamo. E voi stavate cercando, perché dice, buttarle via ci pare brutto, è anche molto faticoso, ma ci pare brutto ovviamente.
Allora, innanzitutto ci pare brutto, poi noi abbiamo fatto tutta l'operazione del super bonus, efficientamento energetico, l'ambiente e poi buttiamo via le biciclette. Non
senti,
è...
ma dove sono questa cooperativa? Dove sono le case? In che comune? In che quartiere?
Sono a Milano, Bergamo, Affori e Niguarda.
Quindi Milano Nord, diciamo.
Sì, tutte nel municipio 9.
Okay.
Però ovviamente noi di solito raccogliamo queste biciclette, non abbiamo la forza di rimetterle in pista, perché possiamo anche ragionare se troviamo un partner, nel costruire una ciclofficina, degli spazietti ce li abbiamo da mettere a disposizione, però ecco, non è il nostro, quindi se costruiamo una partnership con qualcuno di capace, molto volentieri. Nel frattempo queste biciclette, se qualche associazione se ne fa qualcosa e le, o le rimette in pista o le usa, usa il pezzere, so.
E ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. L'unica cosa è che ci sono due condizioni da parte della persona che tra poco introduciamo. È evidente che io avrò assistenza gratuita alla mia bicicletta da qui a Vita Natural Durante, e dal lato tuo invece un bilocale con terrazzo all'ultimo piano, va bene?
Allora, guarda, forse ce la possiamo fare.
Bene, allora ti introduciamo alla persona, all'uomo più noioso del mondo, quindi cerca di relazionarti con lui il minimo indispensabile. Davide Maggi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Davide.
Contento di essere introdotto in questo modo.
Davide, senti, tu, lo sai, è evidente che insomma ti fanno gola 125 biciclette all'anno.
Bava la bocca.
Bava la bocca, quindi insomma il tuo vecchio amico di Isma, due cacciavitini nelle ruote, ogni tanto ce li metti.
Sì, te le pianta nel
cuore,
sì, nel costato, sì. Mamma mia, che mostri.
No, allora raccontaci cosa ne faresti tu di queste biciclette.
Allora, è una storia che è ancora in divenire. Praticamente noi come stazione di biciclette lo facevamo in passato, di recuperare le biciclette, ma non riusciamo più a farlo professionalmente, perché ci dedichiamo a riparare le biciclette delle persone e siamo contenti di fare questo. In realtà questa cosa qua, c'è una grossa domanda di biciclette recuperate, usate da parte delle persone. C'è un'offerta di lavoro da parte delle cooperative sociali, che cercano sempre di trovare una via lavorativa nel mondo della bicicletta, ed è difficile inserirle nei postacci che sono i negozi di biciclette, dove c'è sempre un po' troppa attenzione e difficoltà di far lavorare magari delle persone che non sono già formate e preparate. E poi ci sono, secondo noi, un giacimento di biciclette abbandonate, come quelle che ha presentato l'ascoltatrice, scusa non mi ricordo il suo nome,
Silvia.
E quindi abbiamo messo un po' insieme queste cose qua, insieme a un po' di cooperative sociali, a Vesti Solidale, che sono quelli dei cassonetti gialli in giro per Milano, che hanno l'autorizzazione a trattare i rifiuti, a Ciclolab Comunità Nuova, alla cooperativa La Strada, per costruire un progetto di biciclette recuperate effettivamente e rigenerate. E stiamo costruendo il progetto.
Cosa, Silvia?
Mi piace assai.
Bene, Silvia dice che le piace.
Sì, perché Silvia potrebbe diventare in questo caso come la padrona della miniera, quindi come nel 1700 ovviamente.
Lo schiavo gnomo.
Sì, è Davide esattamente uno schiavo gnomo con un trenino che entra in miniera e porta via tutti questi carrelli pieni di bici.
Un umpa lumpa.
Che bello, abbiamo già
Faremo anche lo porteremo sul palco del Demetrio Stratos, noi che amiamo così tanto il teatro e la commedia dell'arte. Esatto. Sì.
Senti, quindi Davide, mi pare che c'è un match, poi magari ve la raccontate meglio, va bene?
Sì, quant'è la stecca? Che
la stecca è una bici per me e una per Disma.
Allora,
okay?
Io vorrei la
anche per me
e una per Silvia. Sì. Sì.
Io vorrei la Brompton elettrica.
Ma io vorrei una city bike un po' stilosa invece, grazie. Sì.
Vabbè,
ok, grazie.
Firmo qua con lo punto.
Ultima cosa, Davide, che ti chiediamo, poi vi mettiamo in contatto, ma l'associazione nascente, insomma, dove sarà? Perché poi noi vorremmo venire a controllare che sia vero e che tu non ti intaschi tutto
e a prenderci i nostri premi.
Allora, guarda, stiamo cercando un posto, tra l'altro, che diceva che se ci sono dei posti ci sono degli spazi della cooperativa, potrebbe essere che lo facciamo direttamente lì, questa cosa qua, perché stiamo appunto cercando un posto dove iniziare la produzione. Adesso siamo in una fase ancora di studio, di ricerca.
Secondo me Silvia Silvia, Silvia c'ha già un'idea,
secondo
me. Sì, sì.
Ma possiamo parlarne? Vediamo.
Vediamo. Ci sentiamo.
Allora dai, ci mettiamo poi in contatto.
Ma noi siamo come gli...
Grazie.
Ciao. Ciao Silvia, ciao Davide.
Grazie.
Ciao.
Ma non ti senti un incubatore di startup?
Siamo degli Elon Musk buoni.
Cioè, ma veramente facilitatori di questa economia dal volto umano. Che bello.
Sai, come i furbetti del quartierino, ma buoni.
Ma buoni, i buonini del quartierone.
Com'è che si chiama quel mestiere lì? C'è un nome, il, non il facilitatore.
Faccendiere.
Con l'età le parole non ve... Ieri sera sul palco c'erano 8 ospiti. Sai che non mi ricordavo un nome.
Allora, se questo ti può consolare, ho notato un mio evidente e grosso calo nella capacità di fare conti a mente.
Ah sì? Sono contento.
Completamente. Sono sempre stato un drago. Da quando mi sono scassato il ginocchio ho avuto un calo, quindi forse la mia capacità di calcolo risiedeva nel ginocchio.
Sono veramente contento per il tuo ginocchio, come i dinosauri d'altronde che avevano il cervello nel ginocchio.
Nel culo ce l'avevano, in realtà era un ingrossamento del midollo spinale più o meno dalle parti della coda.
Vi lasciamo con una chicca, perché oggi cade il secondo anniversario preciso proprio di 28 sfocature di Maron, e quindi vi lasciamo con uno dei capitoli che più ci ha entusiasmato.
Basta. Vai, 2 minuti. Ciao, a lunedì.
Ciao.
La calda lingua di lui frullava vorticosamente tra le cosce calde del pollo appena acquistato in rosticceria. Aveva fame, tanta fame. Una fame atavica, fame d'amore. Mentre a grandi morsi, voraci, finiva la sua cena, pensava a quello che era successo quel giorno, quell'incontro così inaspettato ma così piacevole, caldo, quasi sessuale. Aveva passato una splendida giornata con Altea, l'aveva portata in pedalò, poi a fare una passeggiata lungo l'arteria commerciale di Bellaria, via Alfredo Panzini, per poi portarla in un posto poco frequentato dai turisti, il quartiere Cagnona, così periferico e desolato che nessun turista ci sarebbe mai andato. Quando era arrivato il momento di salutarsi, c'era stato un po' di imbarazzo. Erano davanti alla pensione Gabbiano, dove Altea soggiornava. Lei, con un po' di emozione, gli disse:
Mitch, è stata una giornata splendida, grazie di tutto, ti inviterei su per un whisky, ma non c'è il frigo bar.
Lui aveva voglia di lei, sentiva il corpo fremere, voleva avvicinarsi, voleva stringerla, voleva avvicinare la sua bocca all'orecchio di lei e baciarla con delicatezza e con passione. Voleva sfregare il proprio bacino contro il suo, ma non era certo della consensualità, e non volendo incorrere in un comportamento maschilista si trattenne per provare ad individuare dei segnali, qualcosa che gli indicasse che la strada per il sessone era aperta.
Altea, ma tu cosa ne pensi del sessone?
Lei arrossì, le sue gote presero il colore di 2 ciliegie, distolse lo sguardo per un attimo e lo alzò al cielo per osservare le stelle che immobili spiavano i 2 innamorati, illuminando quella calda serata di mezz'estate.
Per tutti voi proto-erotomani e proto-erotomane, potete andare su Spotify e tra le playlist cercare 28 sfocature e troverete tutte le 29 puntate di questo capolavoro.
Linea Cecilia, noi torniamo lunedì. Ciao a tutti.
Ciao.